Dal Vangelo secondo Giovanni. Tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo che era di Betsaida di Galilea e gli domandarono: Signore, vogliamo vedere Gesù? Filippo andò a dirlo ad Andrea e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: è venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità, io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuol servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata. Che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Venne allora una voce dal cielo: l'ho glorificato e lo glorificherò ancora. La folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: un angelo gli ha parlato. Disse Gesù: questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Diceva questo per indicargli di quale morte doveva morire. Parola del Signore. Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Soltanto un accenno alla seconda lettura tratta dalla lettera agli ebrei, che sembra un po' contraddittoria, e dice che Cristo nei giorni della sua vita terrena offrì preghiere, suppliche con forti grida e lacrime a Dio, al Padre, che poteva salvarlo da morte, e per il suo pieno abbandono a lui venne esaudito. Ma come venne esaudito? Se l'hanno ammazzato, com'è che venne esaudito? E qui è il punto. E la morte, Gesù stamattina ce lo ha ricordato, Gesù è vivo. La morte non è quella biologica. Chi crede in lui non morirà mai. Chi crede in me, dice Gesù, in questo senso, non morirà mai. Però noi vediamo la gente che crede e muore lo stesso. Il punto è questo. È come se un bambino nel grembo della mamma, Chiara, nel grembo della mamma, dice: no, io non voglio uscire. No, devi uscire dal grembo della mamma, come devi uscire dal grembo della terra, perché la nostra vita è una in tre modalità: nel grembo della mamma 9 mesi, nel grembo della terra 90 anni, oppure quanti giorni, dice il Siracide 17, ognuno viene con un tempo assegnato. Poi magari noi preghiamo per la proroga, però il tempo assegnato è quello, quindi 90, 60, 30, quello che è, esci dal grembo della terra e vai nel grembo di Dio. Il problema è se la morte, quando noi, a volte i bambini nascono morti, se la morte ci trova vivi, perché il regno di Dio è simile a una rete gettata nel mare, i pesci vivi vengono messi da parte. i pesci marci vengono gettati via. Quindi può darsi che la morte arriva e ci trova morti. Quindi veniamo gettati via. Gesù, ecco, fu esaudito perché la morte lo ha trovato vivo. E poi dice, pur essendo figlio, imparò l'obbedienza. L'obbedienza a noi è un termine, obbedisci! Non è questo. È ab audire, ascolto. Imparò l'ascolto dalle cose che patì. Allora, tutto quello che ci accade, invece di lamentarci e cose, ma che cosa mi vuol dire questo che mi è successo? Mi succede una cosa, mi lamento, trovo una soluzione, me la prendo, trovo un colpevole, me la prendo con questo, me la prendo con quello e va bene tutto, ma naturalmente poi questo episodio si ripete. Stamattina dicevamo che le cambiali vanno pagate. Se Mina non paga le cambiali, le dovrà pagare Chiara e anche Gioia. Non so se c'è. Poi Chiara e Gioia non le pagano nemmeno e li pagherà Minetta, che sarebbe la nipotina, così, e così via. Le cambiali vanno pagate. Quindi, cosa devo imparare da questo? Se io imparo e chiudo la partita, consegno ai miei successori un mondo migliore. Quindi questo è importante. Imparò l'obbedienza, imparò ad ascoltare dalle cose che gli sono successe, dalle cose che patì, perché Gesù, pur essendo Dio, era anche uomo e quindi in quanto uomo ha dovuto fare il cammino che facciamo tutti, e reso perfetto divenne causa di salvezza per tutti coloro che gli obbediscono, che lo ascoltano. Reso perfetto, e questa perfezione, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Quindi noi dobbiamo arrivare a questa perfezione, che non significa essere senza difetti, perché i difetti ce li abbiamo tutti, significa perfetti nell'amore, cioè nell'amore io cerco di essere perfetto, di essere vincente, forse è più facile da capire. Gesù ha detto: non abbiate paura, io ho vinto il mondo e stanno per arrestarlo. Come hai vinto il mondo? Ti arrestano, ti tradiscono, ti torturano, ti fanno. Hai vinto il mondo perché Gesù, pur con tutto quello che gli è successo, lui ha continuato ad amare. Questa è la cosa bella. Se noi continuiamo ad amare, pur con tutto quello che ci succede, che ci tradiscono, che parlano male di noi, e noi continuiamo ad amare, noi entriamo in questa perfezione. Siete perfetti, come il Padre che fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, sugli ingrati e sui malvagi. Questo noi dovremmo arrivare, e allora noi saremo causa di salvezza per tutti coloro che si avvicinano a noi. E quindi coniugi, figli, nipoti o nella fraternità. Questi pochi versetti, sono appena due versetti meravigliosi. Andiamo al Vangelo. Un Vangelo, come vi dicevo stamattina, un po' ostico, perché sono gli ultimi discorsi che Gesù fa prima di essere arrestato. E quindi c'è questa festa. E vanno tutti a Gerusalemme. Gerusalemme è città dove c'è il tempio, quindi c'è questa festa. E quando c'era la festa attirava tanta gente. Qui arrivano i greci. Allora, per greci non dobbiamo intendere gli abitanti della Grecia, ma i pagani. E voi sapete che Israele, ancora oggi purtroppo, non è che hanno cambiato, è scritto nella Bibbia, e sono fermi all'Antico Testamento, quindi tutti i pagani devono essere sottomessi. Tutti i pagani, cioè Gerusalemme sarà il culto, gli ebrei saranno i primi, e così c'è scritto nell'Antico Testamento, così. Quindi i greci devono essere banditi. Qui invece i greci si avvicinano, addirittura nel Zaccaria dice: ecciterò i tuoi figli Sion contro la Grecia. Quindi vediamo che Gesù invece, ecco, fa questa accoglienza. L'accoglienza è per tutti. Con Gesù non c'è più un popolo a distanza, discriminandone un altro. Tutti quelli che si avvicinano e vengono accolti. Quindi questi vogliono vedere Gesù. Anche Erode voleva vedere Gesù. Però noi in italiano vedere, vedere. In greco invece, quando si parla di Erode che voleva vedere, si parla di blepein, io voglio vedere Eugenia. La vedo lì, c'è un maglione rosso. Lo stesso rosso ricamato dalle sue labbra rosse, e guarda caso c'ha pure gli occhiali con una cornice rossa, quindi la vedo, blepein. Qui invece i greci vogliono vedere Gesù, però usa un altro termine, orao, orao. Quindi io posso vedere Loredana, che gioca con i capelli pure rossi, ma che è una mania, rosso, Loredana che gioca, che mi guarda, che sta pensando a sua figlia, che sta facendo lì a Torvaiani. Che... No, non è questo. Orao significa vedere dentro. Quindi i greci non vogliono vedere Gesù come fenomeno da baraccone come faceva Erode, vogliono fare esperienza di Gesù, vogliono vederlo dentro, fare esperienza ora. Quindi Gesù è inavvicinabile, nel senso che c'è sempre tanta gente intorno, quindi vanno da Filippo. Filippo va da Andrea. Attenzione, Filippo e Andrea, dice il testo, sono di Bezzaida. Bezzaida è una città di confine, una città di confine come tipo Bisuschio, confine con la Svizzera, attraverso il lago sei in Svizzera, è lo stesso Bezzaida, dove Gesù ha predicato tanto, ha fatto predicazione, miracoli, prodigi, guarigione, tanto che Gesù stesso dirà: Bezzaida, sarai precipitata nell'inferi, perché io ho fatto miracoli, prodigi, guarigione e non vi siete convertiti. Quindi, giù, Bezzaida è di confine, quindi Filippo è un nome greco, amante dei cavalli. Andrea, uomo virile, e Andrea è fratello di Simone. Quindi, nella stessa famiglia c'è un nome greco e un nome giudaico, proprio per dire come si sono un po' imbastarditi. E Filippo e Andrea sono due apostoli molto importanti. Filippo è quello razionale. Vi ricordate quando c'è la moltiplicazione dei pani e dei pesci? Ci sono 5.000 persone. 5.000 persone che seguono Gesù e non si sono portati la schiscetta. Non c'è un agriturismo chigio che gli dà da mangiare. Questa gente segue Gesù. E dopo 3 giorni non c'avevano la schiscetta, non c'avevano niente. E Gesù dice a Filippo per metterlo alla prova: dice Filippo, questa gente deve mangiare. E Gesù, 1.000 euro non bastano per dargli un pezzo di pane, 200 denari. 1.000 euro. 1.000 euro non bastano. Dove riprendiamo questi 1.000 euro che tu non vuoi tenere soldi, che è arrivato il ricco, l'hai mandato via? E siamo tutti, ti metto un punto. Tanto per dire sempre un po' di dialetto, e tre carte e un punto per dire un proverbio, perché non c'è niente. E 1.000 euro non bastano, perché Filippo è l'uomo razionale. 2 più 2 fa 4. Qui subentra Andrea. Andrea che è l'uomo dei sogni. Andrea che dice: guarda, qui c'è il ragazzo di bottega, il garzone della bottega. Cioè, quindi l'ultimo della scala sociale, che la mamma gli ha fatto il panierino, gli ha dato 5 panini e 2 pesciolini secchi. Anche Andrea sognatore, 5.000 persone, 5 panini e 2 pesciolini. Dice: senti, c'è questo bambino, il garzone, l'ultimo, che c'ha sto panierino. Che dici, Gesù? E Gesù dice: portamelo, portamelo. E Gesù benedice e mangiano tutti. Qual è il messaggio di Andrea che nella Chiesa ortodossa è più importante di Pietro? Perché è il primo ad essere chiamato. E se tu vuoi diventare un uomo virile, un uomo forte, un uomo realizzato, e sei l'ultimo, perché Andrea e il garzone sono la stessa persona. Se tu vuoi partire come Davide, il segreto è la condivisione, condividere quello che hai e condividere quello che sei. Questo già nel profeta Isaia c'è scritto, condividi il pane della tua casa, quindi l'abbondanza che c'hai, condividerla con il povero, condividi il pane dell'anima. E cioè quello che sei, quindi i tuoi carismi, i tuoi talenti, la tua spiritualità, e tu condividi. Da ragazzino, da ultimo, diventerai un uomo realizzato, un uomo di successo. Quindi questo è il segreto. Andrea e Filippo quindi vanno da Gesù e dice: senti, qui ci sono delle persone che ti vogliono vedere, che vogliono una preghiera, come quando vengono da me, che vogliono una preghiera, ti vogliono parlare. Gesù parla con Andrea e Filippo. Che significa questo? Significa la necessità di una comunità. E molte volte dice: io me la sbrigo con Gesù, senz'altro, una cosa ottima, ma è importante una comunità che fa da mediazione, che poi è la Chiesa, però. Ecco, la Chiesa che molte volte non riesce a raggiungere la comunità, la fraternità, il gruppo, dove Gesù viene fruito. Quindi ecco qua, allora. E in questo Gesù continua, quindi parlano, se io voglio vedere Gesù, e Gesù dice: è venuta l'ora. Gesù poi continua con questi discorsi, sembra cose sconclusionate. Quello dice: vogliamo vedere Gesù? E Gesù dice: è venuta l'ora che sia glorificato il figlio dell'uomo. Alla lettera è che sia manifestata la gloria dell'uomo. E Gesù non presenta una dottrina, non presenta una teologia, non ci dice di presentare. Ci dice di presentare la gloria dell'uomo. Ecco perché a volte, a partire da preti nevrotici o altri prelati, cosa, cioè è la testimonianza dell'amore. Difatti Gesù poi dirà proprio questo: il messaggio che noi dobbiamo dare è l'amore che si manifesta nelle nostre persone. Siamo noi la testimonianza, perché noi possiamo dire amore, 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 come sei bene, come sei buono, come sei bravo, come... e poi siamo nevrotici, siamo nervosi, nervosi si può essere, siamo pazzi, siamo... che testimonianza è? È l'amore il messaggio, la testimonianza si manifesta la gloria dell'uomo, cioè quindi... Gesù si manifesta come uomo ecce homo, come l'uomo realizzato. A questo noi dobbiamo arrivare, a realizzare noi stessi nell'amore, in questo amore che non è, ecco, mi piace questa definizione di amore preso da un autore orientale. L'amore non è un bisogno, ma un traboccare, è un lusso. È abbondanza, significa possedere così tanta vita che non sai più cosa farne, quindi la condividi. Significa avere nel cuore infinite melodie da cantare, che qualcuno ascolti o no, è irrilevante. Anche se nessuno ascolta, devi comunque cantare, devi danzare la tua danza. Perché le cose nascono da questo, da come è nata la creazione.
da questo amore di Dio così tanto che non poteva tenerlo per sé e quindi costruisce, quindi crea. E in principio, dice proprio le prime parole della Bibbia, Bereshit bara Elohim, in principio Dio creò. Chi traduce tradisce. In principio Dio crea. In principio Dio crea e in principio Dio creò la terra. No, crea. E Gesù poi lo dirà: ma che crea, creò, creò. Il Padre mio lavora sempre, anch'io lavoro sempre. C'è una creazione continua. E qui bisogna fare attenzione in questo amore che dobbiamo avere verso noi stessi, ma attenzione all'ego riferito. Adesso io mi accorgo, specialmente in queste persone spirituali, c'è un superego da fare paura. Io. E Gesù è stato chiaro qui. Dice, se il chicco di grano è caduto in terra non muore, rimane solo, ma se invece muore, produce molto frutto. Significa un po' distanziarsi da noi. Molte volte noi facciamo tutto ego riferito. Allora, significa morire. Significa morire, significa che dobbiamo trasformarci. Abbiamo fatto qualche domenica fa, la trasfigurazione, dove Gesù diventa splendente. Noi dobbiamo diventare farfalla. Poco fa, hai visto, c'era quella farfalla gialla che ci volava intorno. Ma la farfalla cos'era prima? Era un bruco. Il bruco che mangia tutto, divora tutto. Poi si chiude, diventa crisalide e poi finalmente esce e diventa farfalla. In che stadio siamo noi? Noi dobbiamo arrivare a diventare farfalla. Quindi persone che vivono solo per amare. La farfalla vive non so quanti giorni e vive solo per amare, per volare, per farsi vedere, per dare gioia. Però prima è stato un bruco e mangiava tutto, divorava tutto. In che stadio siamo noi? Siamo bruco? Mangiamo tutto e succhiamo linfa a tutti? Siamo crisalidi, ci siamo chiusi in noi stessi e lavoriamo su noi stessi? Oppure siamo farfalle. La realizzazione della vita spirituale è arrivare a farfalla. Arrivare a farfalla, a dare gioia, a dare volo, a dare colore, a dare amore. Questo è il punto d'arrivo della vita spirituale. Ma per fare questo dobbiamo morire a noi stessi. E il chicco di grano, se non muore, rimane solo. Se invece si trasforma, porta vita. La vita nuova, la vita nuova. E in questo Gesù poi qui continua in questa fecondità e dice chi ama la propria vita la perde. E non significa che dobbiamo odiarci. Chi ama la sua vita la perde, chi la odia la conserva. E qui sono degli ebraismi. Non ci sono vie di mezzo nella scrittura, ma non significa che noi dobbiamo odiarci. Significa amarci in Lui. Come dicevo ieri, oppure oggi, se noi mettiamo Gesù al primo posto, non significa che tu alla Rossella Scandroglio, ma no, aspetta, forse è Pietro che tu ami di più. Mi sono sbagliato. Pietro oppure Oscar Oliviero lì come il nipotino, Carlo, insomma quanti nomi c'ha. È così. Non significa non amarli più, significa amarli in lui, amarli in Gesù, che è un amore più grande, è un amore più grande. E quindi portarla al pieno successo, al pieno successo è qui. Dice questa parola stupenda. Chi mi vuol servire, mi segua. Chi vuole collaborare con me, mi segua. Servire qui si dice in due modi, servire. Servire Duoleo da schiavo, ed è il termine che usa il figlio maggiore della parabola, il figlio prodigo. Ma come? Io ti servo da tanti anni e non mi hai dato mai un capretto. E qui invece a chi già avete dato il capretto oggi, l'agnello, che cos'erano? Le costine? Bravi! Io ti servo da tanti anni, servo, e usa il termine duoleo, che non è, cioè, servo da schiavo, non ha capito niente. E Gesù qui dice che chi vuol servire usa il termine diaconeo, quindi un servizio libero e liberante. Io scelgo di servirti, scelgo di venire a Pesaro liberamente. E di servire, collaborare con te, chi vuole collaborare, chi vuole servire, mi segua. Attenzione, perché anche gli apostoli seguivano Gesù, non lo seguivano, loro lo accompagnavano. Ci sono due modi, e accompagnare Gesù significa andargli appresso, perché con Gesù si mangiava, si beveva, era allegro, raccontava le storielle, le parabole, tutti gli offrivano la Coca-Cola, si mangiava. È bello camminare con Gesù, poi guarivano la gente, prodigi, miracoli, c'era vino per tutte, pane per tutte, pesce per tutte. Insomma, è bello camminare con Gesù, quindi lo accompagnavano. Il problema è seguirlo. Seguirlo significa prendere il Vangelo e farne progetto per la mia vita. Cioè io organizzo la mia vita come secondo il Vangelo. E qui dice, perché dove sono io, là sarà anche chi collabora. E con me, chi collabora con me. Quindi camminare con Gesù. Attenzione, servire, collaborare, ci sono tanti modi. Ognuno deve esprimere il suo talento, il suo carisma. Cos'è più importante? Lavare i piedi, dare da mangiare, andare alla Caritas? E quindi dare da mangiare, cose buone, oppure questo già nella prima chiesa, quindi lo troviamo negli Atti degli Apostoli al capitolo 7, proprio all'inizio. E cos'è più importante? E la chiesa prima se l'è domandato, e quindi hanno detto: scegliamo dei diaconi, diacono è quello, diaconos è quello che è il servitore. Loro si occuperanno della Caritas, perché la Caritas è l'istituzione più antica che c'è, perché i poveri, come ha detto Gesù, saranno sempre con voi, ci saranno sempre persone a cui dare da mangiare. I poveri saranno sempre con voi. Loro si occuperanno della Caritas, noi ci occuperemo della preghiera e della parola. Io penso che la fraternità, questo parlo per noi, e penso che chi fa un cammino, dobbiamo occuparci della preghiera, preghiera personale, preghiera di intercessione, è importantissima, è preghiera di intercessione. Che significa pregare di intercessione? Significa che io a tuo figlio, che oggi ha iniziato questo lavoro, prego per lui. Significa gli mando un bonus di energia, perché lui possa lavorare. Questa è la preghiera. E Chiara è lì a studiare dall'altra sponda dell'Adriatico. Prego per lei, che significa pregare per lei? Gli mando un bonus di energia, di forza. E alla psicologa, che testimoniato tu stamattina, eravamo in un momento di impasse, gli esami non andavano, il marito non arrivava, cosa è? Preghiamo per lei, boom, un bonus, perché si sbblocchi, e poi si è sbloccato gli esami, la laurea, e poi arriva anche un marito, e così. Cioè, questa è la La gente ha bisogno di preghiera. Crediamoci, credici. Ha bisogno di preghiera, quindi noi ci dedicheremo alla preghiera. La preghiera personale significa mangiare, devi dare da mangiare alla tua anima. E poi devi dare da mangiare agli altri. Come ha detto Gesù, sempre là, date voi stessi da mangiare, fatevi mangiare. Quindi è importante alla preghiera e alla parola. Alla parola significa questa. Significa leggerla e basta. Leggerla. Ma io già l'ho letta. Mi dici di leggere il Vangelo, ma io l'ho letto. E leggerla, leggila. La tua anima comincia poi a capirla, a meditarla e ad annunziarla. Signore, accresci la mia fede. Perché io ho tanta fede? Io, Giuseppe. Perché ho tanta fede? Io sono un uomo di fede. Perché ho tanta fede? Perché il mio lavoro è fare il pasticcere. La parola, e quindi questa parola ogni giorno la leggo, la studio, la medito e la fede viene dall'ascolto. Chiaro, chiaro, nella lettera ai Romani, infatti, quando gli apostoli dicono: Signore, accresci la nostra fede, e basta! Accresci la nostra fede, mi dia mezzo chilo di fede. Ma sì, facciamo tretti. No, la fede viene dall'ascolto, dalla predicazione. La predicazione è la cosa più inutile, perché ve lo dice uno che ne ha fatto la sua missione, non lavoro. Adesso vedo ogni tanto gridato apposta, perché ci sono gli occhi che fanno a Pampinella. Mi guardano, o qualcuno addirittura è seduto, si tiene la testa. Quindi, e io predico, oppure, ma questo parlo di oggi, ma io mi ricordo quando ero in parrocchia, le sciure venivano, specialmente i giorni di festa, terribili, le sciure che devono venire con l'abito nuovo, le cose. Quindi, però, non arrenderti. È come le mamme, tu dici, parlo a mia figlia, ma perché Rosanna ti sente? Ma figurati. Però, tu dovrai parlare. Però tu dovrai essere grillo parlante, ogni tanto tacchete e ti spiccicano. E così anche dovrai parlare. Poi ecco, ascolta, io questo l'ho detto 50.000 volte e lo dico 51.000 volte, 50 volte una, quando trasferito a Roma. E a settembre, dove a Roma non c'è nessuno, in santuario in centro dove non c'è nessuno, io facevo anche nella mia facevo un'introduzione della parola abbiamo celebrato io e Padre Aldo e non c'era nessuno e io ho fatto l'introduzione della parola e eravamo io e Padre Aldo e alla fine, poi Padre Aldo in sacrestia, togliendoci gli abiti, e fa, diciamo, mi dispiace per te che vieni dove c'erano centinaia di persone e mi dispiace, non c'era nessuno. E poi addirittura, velato rimprovero, addirittura pure fai una predichina, ma non vedi che non c'era nessuno? Come non c'era nessuno? Vieni, Padre Aldo, vieni. Sempre queste scalette da sette nani. Vieni, Padre Aldo, l'ho fatto uscire e siamo andati in santuario di nuovo dalla segreteria. Tu guarda, lui mi fa, guarda, e lui mi guardava, dice questo qua, dice proprio ha perso, tu guarda quante anime, boh, perché me ne vado, perché qua le cose si fanno, e questo è il punto. Dice la scrittura, quando noi preghiamo, le anime si avvicinano per sentire il profumo della preghiera. E dice la prima enciclica di Pietro, le anime si avvicinano per ascoltare la parola. Quindi non c'era nessuno in chiesa, ma io non vedevo niente. Però io ho parlato, convinto, credici, che lì c'erano le anime che mi ascoltavano. E quindi ho fatto questa predichina, eravamo io e Padre Aldo soltanto. Oppure, come diceva il mio ex provinciale, sei quattro scimuniti che ti battono le mani, che ascoltano, che sanno, che sono ignorante, che fanno. Ma al di là di quello che adesso voi ascoltate, io per fede so che c'è una folla di anime. Almeno mia madre prima di morire, morendo, mi disse: io sarò sempre con te. Tuo padre ti ha lasciato tanti soldi, lei dice: no, io ti lascio la mia presenza. Quindi lei c'è, ciao Margherita, mamma Margherita, non è vero. Per dire, le anime, ecco, quindi noi dobbiamo imparare a vivere questo mondo altro, questo mondo diverso, questo mondo dello spirito. Alessandro non è sempre accanto a te. Sempre, Alessandro il suo figlio morto e così via. Se noi entriamo in questo, non saremo mai soli e tutto quello che facciamo lo faremo davanti agli angeli, un bel canto, davanti agli angeli, è bellissimo questo. E tutto allora cambia, cambia tutto. Ecco, noi ci dedicheremo alla preghiera. Quanto è importante, perché poi lo specifico, perché molte volte poi il parroco vede che noi andiamo in chiesa e ci dà qualche lavoretto da fare e noi cadiamo in questo inghippo di organizzare la festicciola del quartiere, della cosa, cose buone, ma è quello che dovremmo. Comunque, ci dedicheremo alla preghiera e alla parola. Ecco perché nei gruppi di preghiera io incentivo sempre all'inizio della preghiera di fare una piccola catechesina, cioè dire due parole sul Vangelo del giorno, proprio per abituarci a questo. E qui c'è una frase stupenda. Che se la, ma no, comprendiamo, se la scriviamo qui, o la scriviamo qui come quando facevamo gli esami, vi ricordate? Alcune cose si scrivevano qui e qui e qui. Se cambia tutta la nostra vita, perché Gesù ha detto: chi collabora con me, chi mi serve, il Padre mio lo onorerà. Questa frase cambia tutta la nostra vita. Se io collaboro con Gesù, se io servo Gesù, il Padre mi onora. Attenzione, mi onora non significa che il vescovo ti scrive e dice: oh, signora Mina, ma che bravo predicatore lei ha invitato. Ma brava Mina, ma bravo Padre Giuseppe. Non significa questo. Anzi, al contrario. Chi segue me scatenerà l'odio del mondo, l'odio del sistema, ma questo è un altro discorso. Chi mi serve, il Padre lo onorerà. Anzitutto, come si fa a servire Gesù? Quando io ero provinciale, che ero il capo d'Italia, e la grande crisi che io ho avuto, io ho detto: ma io sto servendo Gesù? Perché questa è una frase per me importante per la mia vita. Io sto servendo Gesù o sto servendo un'istituzione? I santuari che dobbiamo tenere aperti, la casa vicino al mare che dobbiamo tenere aperta, i soldi che dobbiamo sistemare. Sto servendo Gesù o sto servendo un'istituzione? Per me fu una grande crisi e questo me lo chiedo ancora io sempre, me lo chiedo, sto servendo Gesù o sto servendo o mi servo degli altri? Perché anche questo, mi servo degli altri perché
mi danno dei soldi, perché mi fanno stare bene, perché mi fanno regali, perché... Cioè, allora, chi mi serve e chi collabora con me? Gesù dove si trova? Ricordiamoci che Gesù è nel povero, e quindi nel affamato, assetato, straniero, nudo, carcerato e malato. Sono le sei cose. Ma al di là di questo, cioè, noi abbiamo dei carismi. Allora, io ci fu un momento che quando facevo il provinciale sono andati lì a fare in Amazzonia, in Brasile, e questa cosa, rimasi entusiasta, ho detto, ma allora io posso andare a fare il missionario lì. Però poi ho capito che questa missione, cioè il Signore mi ha aperto gli occhi, siamo andati una domenica, no, un sabato era, e che poi il prete, che è il nostro confratello, non fece la comunione a nessuno. Ho detto, ma padre... Visto, ma come mai non hai fatto la confessione? Eh no, non si è confessato nessuno. Ho detto, ma quasi non c'era il tempo, poi c'era anch'io, ma io non comprendevo. Questi non parlavano nemmeno brasiliano, parlavano un dialetto lì che manco lui sapeva. Non ha dato la comunione a nessuno perché non si è confessato nessuno. E qui dice, ognuno fa quello che vuole, cos'è? Ma Sanessa. E poi ho capito che sa missione era soltanto dare da mangiare. Portare soldi dall'Italia, comprare, sostituirsi allo Stato. Io la domenica mattina faccio il mio grazie Gesù, e cammino per la città di Pinheiro. Grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù, e camminavo, grazie Gesù. Ho visto in quella città, cittadina, nove chiese protestanti, nove, cioè erano praticamente dei garage dove sentivo cantare, cantare, e ad ognuno ho fatto una sbirciata e ho visto, sono tutti uomini e donne sui 30, sui 40, sui 50, che cantavano, lodavano alla maniera carismatica. Nove ne ho contati. In quel giro di un'ora di grazie Gesù. Poi sono andato alla messa, finisci di mangiarti le unghie, dopo l'agnello che ti sei mangiato, ancora le unghie pure, e vado alla messa, una delusione. C'erano tutti un mucchio di bambini, tutti i bambini della missione, diciamo, che venivano sfamati, che gli davano la colazione, la cosa. C'erano tutti questi bambini, qualche genitore, qualche, e basta. E ho detto, questa è la missione. Lì me ho detto, lasciamo perdere perché non ne devo fare. La vera missione, allora ho capito che era qui. La vera missione è portare la parola. Gesù ha detto proprio questo. E andate... Battezzate, fate discepole tutte le genti attraverso la parola e non soltanto, per carità, i poveri li avete sempre con voi, ha detto Gesù, bisogna, però non bisogna farne, ecco qui allora il cammino. Chi mi serve? Siamo sempre allora al punto di servizio. Chi mi serve? Il Padre mio lo onorerà. Questa è la cosa bella. Onorare, onora il padre e la madre, non significa che devi rispettare il papà e la mamma, devi rispettarle senz'altro. Onorare, ai tempi, quando furono fatti questi famosi 10 comandamenti, che prima o poi li faremo, e non lo dico più quando li faccio, li farò a sorpresa, e... Non c'era l'INPS, che adesso se anziani hanno queste pensioni d'oro, pensioni d'oro e per accompagnamento e cose, quindi suppliscono l'economia parentale. Quel tempo c'era niente. Quindi onora il padre e la madre significa quando tuo padre e tua madre non potranno più lavorare, dai loro tutto quello che è necessario. Onorare significa...
dare tutto quello che è necessario. E questa è la cosa bella. E se tu lavori per Gesù, io ad esempio, adesso ci sarà la Quest che sarà un rimborso spese, va bene, ma la cosa vera di questa giornata sarà Gesù, il Padre, che me la darà, mi darà quello di cui ho bisogno. E per te, che hai lasciato tuo marito da solo, che gli hai dato una giornata di libertà, e sei venuta qui a lodare, a fare il tuo servizio di lode, di preghiera, di cose, il Padre ti darà quello di cui hai bisogno, ti darà quello di cui hai bisogno. E Margherita, anziché andartene in Puglia, sei venuta qui, il Padre ti darà quello di cui hai bisogno tu e quello per cui stai pregando, papà Giuseppe. È la stessa cosa per te. È la stessa cosa per te che avete lasciato le due sorelline da sole, era giusto che stavate un po' a fargli compagnia, eh? No! Gesù gli darà quello di cui hanno bisogno. Credici, perché questa, o ci crediamo oppure ce ne possiamo tornare a casa. È già tardi, torniamocene a casa. Chi mi serve? Il Padre mio ti darà tutto quello che è necessario. E a volte quello che è necessario sembra che non arrivi. Io dico, ma allora vuol dire che non c'ho bisogno? Però io continuo a dirtelo, Gesù, alcune cose. È la cosa bella, perché Gesù dice, chi cerca il regno di Dio e la sua giustizia, tutte le cose ti vengono messe davanti, no? Il mondo ti dice che devi andarle a cercare cose, e davanti a te, davanti a me, Salmo 23, che addirittura sono 3.000 anni che... Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici, quelli che addirittura vogliono, mi vogliono mettere in prigione, mi vogliono bruciare come la strega. È un destino, forse sta cambiando, è stata chiusa ancora. se, ormai non bruciano più nessuno, ma mi bruciano in un altro modo. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Quindi 3.000 anni fa fu scritto, cercate prima il regno di Dio. Che cos'è il regno di Dio? Vivi nello Spirito. Se tu vivi nello Spirito e cerchi la giustizia di Dio, non la giustizia dell'avvocato, d'aut des, ma la giustizia di Dio è dare agli altri non quello che si meritano, ma quello di cui hanno bisogno, anche se non se lo meritano, tutto ti viene dato. Tutto quello di cui hai bisogno. Questa è la promessa di Gesù. E se noi ci crediamo, andiamo avanti. Se no, se non crediamo a quello che ha detto Gesù, che ci stiamo a fare qua? Questa è la cosa bella. Chi mi serve? Io questo versetto lo ripeto in tutte le salse. Chi mi serve? Che significa chi collabora con me? Chi? Il Padre. Il Padre ti darà di quello, tutto quello di cui hai bisogno. E io alle persone che amo, che voglio bene, gli faccio fare dei servizi, gli faccio fare delle cose, perché in modo che così il Padre gli dà quello di cui hanno bisogno, perché tu puoi dare quello che hanno bisogno a tuo figlio, ai tuoi genitori, senz'altro quello che hanno bisogno, ma molto di più può dare il padre. Quindi il tuo essere qui, il tuo essere qui, darà quello, hai bisogno che tuo padre stia bene? Te lo concederà. Sempre se lui lo vuole, sempre se che lui lo vuole e che è nel suo progetto, perché poi ognuno di noi, attenzione, pregare per gli altri è un po' un controsenso. Infatti Gesù diceva, vuoi guarire? Vuoi guarire? Come vuoi guarire? Certo che sei. No, perché devi dare il tuo assenso. Comunque, pregare per gli altri e mandargli un bonus. Poi questo bonus, chissà quanti bonus restano, come si chiamano in banca, i depositi dormienti, cioè sono quei conti correnti che sono bloccati, dormienti, perché nessuno li movimenta. Noi gli mandiamo questi bonus e restano lì. Pazienza. Chi mi serve, il Padre mio, lo onorerà. Questa è la cosa bella. E qui c'è un'altra cosa che non ho capito. Non ho capito. Nei Vangeli di Matteo, Marco, prima Matteo, poi Marco e poi Luca, c'è scritto, tutti noi sappiamo questa storia, cosa ha fatto Gesù nell'orto del Getsemani? Di pregare insieme a lui, si è messa a piangere, si è messa a sudare sangue, e ha detto: papà, allontana da me questo calice, vero? Vero. È vero. Matteo, Marco e Luca riportano tutte e tre questo evento. Stranamente, il Vangelo di Giovanni dice: ora l'anima mia è turbata, ho paura. Ma per questo sono arrivato. Ecco cosa dice qui. Adesso l'anima mia è turbata. Che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma assolutamente no. Ma proprio per questo sono giunto. Padre, glorifica il tuo nome. Forza, che bello! Arrestatemi, torturatemi, ammazzatemi. Cade sto coso, no. Scusate, dov'è la verità? Chi è che ha ragione? L'orto degli ulivi dove Gesù piange, dove Gesù suda sangue dalla paura e dove dice: Padre, se è possibile allontanare questo calice, ma si è fatta la tua volontà. Oppure il Vangelo di Giovanni: sì, è vero, sono turbato, è vero, ho paura, ma glorifica il tuo nome, io ti darò gloria proprio facendomi arrestare. Dov'è la verità? Qual è la storia? Naturalmente tutti ricordano Matteo, Marco e Luca, tutti. Ma il Vangelo di Giovanni, i Vangeli non sempre raccontano la storia. Vi ricordate quando nasce Gesù? Nel Vangelo di Matteo manco nasce che devono scappare in Egitto perché Erode li vuole ammazzare. Nel Vangelo di Luca niente di tutto questo, nasce Gesù, dopo una settimana lo portano al tempio, c'è Simeone, c'è Anna, fanno la festicciola perché lo sono poveri, fanno la festicciola tra intimi e cosa. Dov'è la verità? Qui o lì? Attenzione, perché i Vangeli raccontano la verità teologica. Non la verità storica. Storicamente noi non sappiamo. A me piace di più storicamente, mi piace di più questo Vangelo di Giovanni, che Gesù dice: va bene, sì, ho paura, perché il coraggio che cos'è? È una paura superata. Gesù poteva scappare, poteva, no, è giunto, sono giunto a questo, perché io ti darò gloria, ti darò gloria. Proprio dando questo, è bellissimo. Quindi Gesù non va alla morte col sorriso sulle labbra, ma la forza dell'amore capace di superare la debolezza della carne. La sua tentazione è stata quella di chiedere di essere esonerato. Nel Vangelo di Giovanni non c'è. Gesù addirittura, se vi ricordate, rifiuterà anche la droga. Quando i crocifissi si dava loro quella mistura di aceto che non era uno sfregio, era praticamente una droga perché il dolore era fortissimo. Poi i crocifissi erano attaccati, Gesù sappiamo che fu addirittura inchiodato e quindi per respirare dovevi alzare, quindi il dolore tremendo dei piedi, cosa. Quindi allora gli si dava questa mistura. Un po' che così loro erano mezzi drogati, però perdevano la consapevolezza e boh, si accasciavano e morivano. Perché il desiderio dell'aria è più forte del dolore, quindi loro quindi stavano così fino a quando Gesù era già morto, invece è morto in quattro perché fu torturato, si potevano dare soltanto 39 colpi. a Gesù furono dati all'estremo, era tutto un... Ma questo ci dice al di là. E Gesù dice, però ora è il giudizio di questo mondo e ora il principe di questo mondo viene buttato fuori. E proprio quando noi rispondiamo con amore, come possiamo fare noi a vincere i nostri nemici? Non reagendo, ma rispondendo con amore, ora il principe di questo mondo viene buttato fuori. Gesù non reagisce, si lascia torturare, si lascia ammazzare e Gesù è vivo e quindi il diavolo è stato buttato fuori. Gesù è il Signore. A molte volte noi diamo tutto questo potere agli spiriti dell'aria, ai vari diavoli, ma Gesù è il più forte di tutto. E quindi qui concludo con questa frase che ho chiesto ieri in macchina, Bocciati, tranne Roberta che ha saputo rispondere alla fine. Erano tutti imbambolati, dicevo, rispondete! Ma quando mai mangiavano? Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Questa è una frase importantissima. Quando sarò innalzato da terra, Gesù parla quando viene crocifisso. Nel momento della crocifissione, quando Gesù viene crocifisso, e quindi è il momento della sconfitta, perché la crocifissione non era contemplata nel codice penale giudaico. E venivano strangolati o la lapidazione. E la croce fu portata dai romani, perché nell'Antico Testamento, Deuteronomio, c'è scritto «Maledetto chi pende dal legno». Quindi i preti, per fare in modo che Gesù fosse fallito completamente, dice di essere il figlio di Dio, ma la scrittura, e non può essere annullata, dice che è maledetto da Dio chi pende dal legno, quindi il crocifisso. Ecco perché i romani, per tenere a bada i giudei, introdussero la crocifissione, perché a parte che è un dolore tremendo, una tortura, ma loro avevano paura perché non solo morivano, ma erano pure maledetti da Dio. Quindi i preti hanno detto, ma che Gesù è Gesù? E non solo dice di essere figlio di Dio, ma è pure maledetto è da Dio. Quindi a Gesù hanno fatto lo sfregio più grande, Gesù non ha reagito. La vittoria è quando tu non reagisci, perché tutto torna su di loro. E cosa hanno fatto? Gesù dice proprio questo, quando sarò innalzato da terra, crocifisso, che tutti dovevano allontanarsi, quello è il momento in cui atterrerò tutti a me. Nel momento in cui parlano male di te, nel momento in cui ti condannano, non deprimerti, perché quello è il momento in cui tu cominci ad avere successo. Io ricordo una volta, e concludo con questo, misero su una fotografia mia, bello. Una bella foto hanno messo, le cose giuste. Misero una foto mia su un giornale cittadino e dissero: non seguitelo, state attenti. Quindi, scusate anche per voi, non seguitelo. E io ho visto questa foto e poi e misero nel giornale. Io vado alla Coop a comprare il pane, la cosa, e c'era questa cosa esposto con la mia foto. La cassiera faceva. È lui o non è lui? È lui o non è lui? Questo che ti compra tutto sto pane, non è il pane di Pesaro, ma anche lì lo fanno buono. È lui o non è lui? Ma io non mi sono depresso. Io ho capito e ne sono convinto che da lì era la ripartenza di qualcosa di nuovo, di più grande, perché come dice Gesù, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. C'è stato uno sfrondamento, sai, i topi quando la nave sta abbandonano la nave quando la nave sta fuori. Quindi i topi lasciamola andare, ma quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti coloro che cercano la verità a me. E quello è il momento di massimo successo. Ma questo serve anche a noi. Quando siamo nella prova, quando siamo perseguitati, quando siamo, lo ricordo sempre, dice: ma come, io ho tanto da fare, ho tanti miei pensieri, adesso pensa a te. Sì, nel momento, in questi momenti, è il momento in cui tu puoi fare del bene. Io mi ricordo un giorno, una suora mi telefonò, in un momento in cui iniziavano ste liti anche in convento, e quindi cioè, ovvio che tu all'inizio ti senti spaesato, dici: ma a che gioco giochiamo? Ma che sta succedendo? Gesù, che sta succedendo? Insomma, ero più confuso che persuaso. Anch'io mi telefono alla suora, che ogni tanto telefonava, mi dice sempre le solite manfrine, cose. Boh, ho pregato per lei al telefono, ho messo da parte i miei problemi, ho pregato per lei e lei è guarita. E me la sono tolta di mezzo anche se adesso non mi tenevo più perché è guarita. Perché quando siamo nel momento di massimo dolore o confusione, non ti abbattere. Quello è il momento in cui stai cominciando a rialzarti, perché la pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo, qualcosa di nuovo e di più bello, tanto che dice il Salmo: una meraviglia del Signore. Amen. Gloria al Signore sempre. Amen.